Quello che abbiamo sentito, anche il tono, avete sentito, era la finale del Vangelo di Giovanni. Molti altri segni fece Gesù, questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo e credendo abbiate la vita nel suo nome. Chiuso. In realtà poi il capitolo 21, che viene dopo, è stato aggiunto, cioè il Vangelo di Giovanni per un certo periodo finiva qui. Poi il capitolo successivo, che racconta quella famosa apparizione sul lago di Galilea del risorto, dove Pietro gli va incontro e sprofonda, e Gesù sulla riva li aspetta e fa arrostire il pesce e mangia il pane e il pesce, ricordate? E questo capitolo è stato aggiunto in un secondo momento dai discepoli di Giovanni. E questa operazione è comunque interessante, no? Vuol dire che il capitolo 21 riapre il libro che era concluso. E questo in qualche maniera è un principio che vale per tutti i Vangeli. Che vuol dire? Il libro è chiuso, ma il Vangelo va fuori il libro. Il libro non contiene il Vangelo. Lo indica. Il Vangelo va in Galilea fino alla fine del mondo, ma incontro agli uomini, appunto, no? Il libro è chiuso e tuttavia il Vangelo non può essere chiuso in un libro, perché il Vangelo rimanda sempre da capo a un presente che non se ne sta chiuso nella lettera di un libro. E quindi chi avesse vissuto la Pasqua dicendo adesso celebriamo la Pasqua, poi finita la Pasqua dice è successo niente. Certo, abbiamo letto dei libri, abbiamo fatto dei gesti. Il Vangelo rimanda appunto a un presente, nello spirito che dà la vita, non nella lettera del libro. E neanche nei gesti morti di una chiesa, ma nella vita dell'uomo, appunto. O, per usare i termini di Giovanni, bisogna passare dal vedere al credere, passare dai segni alla testimonianza che lo Spirito dà nella vita cambiata, appunto. I segni raccontati nel Vangelo, neanche tutti, avete sentito, alcuni, sono soltanto segni che rimandano ad altro, che non può essere chiuso nel libro. Viene il momento, per i discepoli è stato così, ed è così anche per noi però, viene il momento in cui bisogna lasciare i segni, staccarsi da quello che gli occhi vogliono vedere, per accogliere la testimonianza dello Spirito. Lo Spirito che esprime in noi, nella nostra vita, la parola e suscita in noi la risposta del Figlio, papà. È lo Spirito adesso che vuole dire la parola di Dio nella nostra vita e dare forma di Gesù alla nostra vita, cioè farci cristiani. E vuole suscitare in noi la fede, cioè la risposta grata del Figlio che chiama Dio come il Padre di Gesù, come papà. Mi pare questo il senso della chiusura di questo Vangelo. Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Questi segni, i racconti della tomba vuota, delle apparizioni, ma tutto il Vangelo, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nella sua forza, nel suo nome. Crede chi vive della parola di Dio. E questa pagina di Giovanni che abbiamo letto, a porte chiuse arriva il Signore, c'è pace a voi, andate. Questa pagina descrive questo passaggio dal regime dei segni a quello della fede lo descrive in maniera suggestiva. Il passaggio da un luogo chiuso a un andare, no, lo descrive in questa maniera. Il punto di partenza di questa scena è la chiusura, il carcere, nel quale noi, a partire da noi, ci troviamo. Le porte chiuse. Erano chiuse la sera di quello stesso giorno e sono chiuse ancora 8 giorni dopo. E resterebbero sempre chiuse se non venisse la parola di Dio a tirarci fuori, se non venisse Gesù, appunto, no? Come a dire che il mondo nel quale noi ci mettiamo, il mondo in cui siamo, il mondo che ci creiamo attorno a noi, è chiuso e non si vede come queste porte possano da dentro venire aperte. Noi non usciremmo mai da noi. È presente poi tutti i temi che Paolo elaborerà, che noi siamo nel peccato, solo la grazia ci può liberare, che non possiamo salvarci da soli, tutte queste robe che poi il nostro catechismo ha tradotto nei modi che sappiamo, ma appunto hanno un contenuto esistenziale, no? Gesù viene appunto a aprire quelle porte ostinatamente chiuse. Per questo, per salvarci, per farci diventare uomini, appunto, deve liberarci. La salvezza come liberazione, da che cosa? Dalla paura. La paura che nasce da un attaccamento morboso a noi stessi, quello che poi i cristiani, Paolo in particolare, chiamerà la carne. Dobbiamo essere liberati dalla carne che ci tiene giù, che ci tiene dentro, che fa girare dentro l'amore di sé in maniera perversa, appunto, no? Ci deve liberare, appunto, da questa paura che nasce da un attaccamento morboso a noi stessi e da un rapporto sbagliato con la realtà, con gli altri, col mondo. Paolo e anche Giovanni, per un verso, dicono: dalla carne e dal mondo dobbiamo essere liberati. Per risorgere bisogna liberarsi dalla carne e dal mondo. Adesso spiegheremo in che senso. Il racconto dice che erano lì chiusi perché avevano paura dei giudei, e certamente dal punto di vista della cronaca della cosa era così, avevano paura dei giudei. Ma questa ragione di cronaca nasconde qualcosa di più profondo. Le nostre paure, che hanno sempre pronte un nome e una causa, cioè noi in realtà diciamo sempre che abbiamo paura di qualcosa, perché nostro figlio non va bene, perché ci fa male la pancia, perché abbiamo paura di qualcosa che non riusciamo a affrontare, perché uno ci dà fastidio, cioè le paure hanno sempre una faccia, un volto, ma sotto queste paure, in profondità, ci sono motivi che sfuggono alle nostre parole e anche ai nostri pensieri. Cioè noi abbiamo proprio paura di aprirci. Abbiamo paura di lasciarci andare, di staccarci dalle immagini note, dai luoghi rassicuranti in cui tendiamo a rinchiuderci. Chiuse non erano solo le porte di quel luogo, ma chiusi erano gli occhi, gli orecchi, i sensi del corpo, perché chiusi erano i pensieri. Provate a vedere se non è così che noi viviamo. Chiusi. E i nostri sensi si chiudono perché abbiamo paura di incontrare il mondo. In quei giorni essi avevano viste cose troppo brutte. Non avevano più voglia di guardare ancora il mondo. Troppe cose ancora avrebbero potuto ferirli, entrare nelle porte dei loro occhi, spaventarli ancora di più. Non so, non c'è bisogno che faccia continuamente il parallelo, no? Il rimando. Ma com'è facile appunto anche per noi chiuderci in noi stessi perché il mondo è brutto. Per trovare il coraggio di aprire ancora gli occhi sul mondo e quindi per avere la fiducia, la speranza che il mondo e noi con lui possiamo essere buoni, possiamo essere oggetto di una promessa, possiamo essere salvati appunto, per guardare con gli occhi che vide che era buono, o che il regno di Dio è qui, per usare i termini che conosciamo da Gesù appunto. Per far questo bisogna in qualche maniera non vendersi al mondo, non dipendere troppo dal mondo, bisogna andare nel mondo mettendo già in salvo l'anima prima di aprire gli occhi. Bisogna avere l'anima custodita nella luce, appunto. Bisogna avere fede, appunto. La speranza, diciamolo in questi termini, non deve dipendere dallo spettacolo di questo mondo. Perché sennò siamo sconfitti. Ma deve essere il rapporto con un legame, una gioia che nessuno potrà togliere. Tutti i temi di Giovanni, rimanete in me, vi do la mia gioia che nessuno può togliere. Gli occhi fatalmente ingannano e la verità non può essere data da ciò che gli occhi vedono, da ciò che la bocca assapora, mentre noi continuiamo a provare la vita e torniamo indietro, se come ha fatto Adamo, no? Torniamo indietro con la bocca amara. Con gli occhi sconfitti, abbiamo visto brutto, era amara la vita, no? Beati quelli che senza aver visto crederanno. La paura non si riferiva solo al mondo, ma si riferiva anche agli amici, ai compagni. Ciascuno dei discepoli aveva paura dell'altro. Perché troppe cose erano rimaste equivoche tra loro, da chiarire. Ciascuno aveva il dubbio in qualche maniera di accusare l'altro e ciascuno sentiva l'accusa degli altri su di sé. Ricordate, il saluto a Gesù era avvenuto così, sono forse io, no? Perché alla fine tutti, se ci guardiamo bene, non ci fidiamo. Ma neanche di nostro marito, di nostra moglie, non ci fidiamo. Maledetto l'uomo che si fida dell'uomo, lo sappiamo, non c'era bisogno di andare a dirlo a Dio in un salmo, no? Ciascuno aveva voglia di accusare l'altro e ciascuno sentiva l'accusa degli altri su di sé. Perché quando franano queste certezze elementari, come sono la fede, la speranza, niente più appare sicuro. Poco sicuri sono gli amici stessi. E quindi chiuse erano anche le porte della parola tra amici. Se ne stavano in silenzio in quella stanza, separati gli uni dagli altri. Stavo descrivendo, Sartre ha scritto un teatro a porte chiuse. Stiamo descrivendo l'inferno, Cioè l'inferno è un posto chiuso dove l'uno non comunica con l'altro e dove alla fine appunto uno non è neanche con se stesso, evidentemente, perché essere con se stessi comporta di avere un buon legame con l'altro e col mondo, no? E difatti la porta chiusa, più tenace, più tragica anche, era quella che separava non solo dai fratelli, ma da se stessi e dal proprio futuro. Erano senza speranza. Per accogliere quel dono serviva molto coraggio, perché i discepoli si erano bruciate le unghie, si erano fatti troppo male per aver aperto quella porta nei giorni precedenti nei quali avevano sognato dietro a Gesù. Dopo la sua passione e la sua morte, temevano che le scelte fatte nei giorni precedenti fossero state troppo incaute. Sarebbe stato meglio che non avessero ceduto così ingenuamente a quella speranza. È quello che facciamo tutti noi, no? Che da bambini si sogna, si spera, si crede. Poi un po' alla volta si va avanti nella vita e dice, ma pensa che scemo sono stato a sognare quelle robe lì, che tanto bisogna distribuire solo le due o tre pagnotte, non c'è da sognare, non c'è da aspettare, capito? È solo da assicurarsi qualcosa. Tommaso è un ritratto efficace della nostra diffidenza. Tommaso trova che l'entusiasmo, l'euforia dei suoi compagni è strana. Loro stanno riprendendo speranza, lui no. La sua intenzione di tenere la porta ben chiusa è detta con parole durissime: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano, non crederò. Chiudere le porte alla speranza significa proprio così: non credere a niente se non a quello che si vede e si tocca, che è la fede della cultura di oggi, no? Questa è esattamente la mancanza di fede, o di speranza, appunto, fede al futuro. Nonostante tutte queste chiusure, questo è l'annuncio, il Signore guarda giù e dice, guarda quelli sono lì tutti bei chiusi su se stessi, poveretti, sono tutti persi. E potrebbe dire, lasciali perdere, lasciali andare, che vivacchino come loro vogliono. E invece il Vangelo è proprio questo. Nonostante tutte queste chiusure, Gesù entrò, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Cioè, il Signore è capace di venire presso l'uomo, nonostante le nostre porte chiuse. Il Signore è capace di forzare le porte della nostra delusione per il mondo, della nostra amarezza per la vita, della nostra diffidenza per la gente e persino per gli amici, del nostro attaccamento morboso a noi stessi. E il Signore continua a compiere segni. Anche la cena di stasera, se la vuoi prendere così, anche questa, essa, che è il segno della cena che poi vai a fare. Il Signore continua a compiere segni, però aspetta il momento in cui poi noi si decida di passare dal segno alla testimonianza dello Spirito, o dalla lettera allo Spirito. Viene il momento in cui bisogna passare dai segni alla fede, da ciò che vedono gli occhi, a ciò che testimonia lo Spirito dentro di noi. Viene anche per noi il giorno, ed è adesso, è oggi, è sempre, per chi vuole, è sempre adesso, in cui dovremo aprire le porte e confessare come Tommaso, mio Signore e mio Dio. Viene il giorno in cui la resurrezione di Gesù non è qualcosa del passato di cui si cercano le prove, e non è solo una verità che viene spiegata, ma viene il momento in cui la resurrezione avviene, si rende presente in noi, nella nostra vita, nella misura in cui la nostra vita cambia, viene trasfigurata, nella misura in cui incomincia a gustare la resurrezione, in un'esistenza animata dalla speranza e dall'amore. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, aiuta le nostre comunità ad essere degne di dirsi cristiane, fa che in esse ciascuno di noi cerchi di vivere con fedeltà la comunione attraverso l'amore scambievole, l'ascolto della parola, l'eucaristia e la preghiera. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sappiamo, Signore, che Tu sei un Dio fedele e misericordioso e Ti rendiamo grazie. Fa che la nostra fede non vacilli e la nostra speranza non crolli. Noi desideriamo, o Padre, camminare per sempre alla Tua presenza. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Con la Tua risurrezione, Signore, ci hai gratuitamente dato il dono della salvezza. A noi tocca accoglierlo e viverlo nella realtà di tutti i giorni. Aiutaci a testimoniare con perseveranza la nostra fede e la gioia di essere Tuoi figli, soprattutto nei momenti difficili della vita. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, con la parola e l'esempio ci hai fatto vedere come si ama l'uomo. Rendici più capaci di amare e di amare con gioia, perché solo così potremo dire di credere veramente in Te. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del Tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri gesti e parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo, per Cristo nostro Signore.